Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è 11 dicembre 2006, io sono Antonio Sofino e siamo sempre in onda dalle pagine web di apogeoonline.com. Quinta di Copertina è una rassegna stampa che cerca di raccontare come i quotidiani italiani scrivono delle nuove tecnologie del web, di internet e dei nuovi media. Iniziamo la rassegna stampa di oggi riprendendo un bell'articolo che ho trovato sull'Espresso in edicola in questa settimana, uscito venerdì scorso. È un articolo di Alessandro Giglioli che ci ha ben abituato sulla sua capacità di raccontare la rete, cosa assai difficile in realtà, e in questo caso si occupa di blog politici. Il titolo dell'articolo di Alessandro Giglioli è "Apri il blog e scappa", il sottotitolo "Inaugurati con la gran cassa per le elezioni, i diari online dei politici sono quasi tutti abbandonati tra gaffe e false promesse". Giglioli racconta il cattivo uso che viene fatto dai politici e dalla politica di internet, anche se non soprattutto per quanto riguarda le nuove modalità di pubblicazione su internet, ovvero i blog. Molto spesso i politici aprono un blog come per mettersi una mostrina sul petto e poi, una volta eletti, lo dimenticano o lo chiudono. Così inizia l'articolo di Giglioli: "Cari naviganti, le attività del sindaco dopo la pausa estiva sono riprese in pieno", annuncia Walter Veltroni dal suo sito veltroniroma.it. E meno male, visto che siamo a Natale. Ma non è che Veltroni abbia poltrito da agosto ad oggi, continua Giglioli. Come lui, centinaia di altri politici italiani, bravissimi a parlare di web e di interattività in campagna elettorale, per poi scappare dalla rete nel momento in cui l'ultima scheda viene deposta nell'urna. E di siti vetrina non aggiornati o addirittura scomparsi dal web ve ne sono tanti, e Giglioli ne indica qualcuno, per esempio quello di Letizia Moratti, che durante la sua campagna per il sindaco di Milano aveva adottato una contestabile, per usare un eufemismo, strategia web, per esempio prendendo tutti i domini relativi alle strade, alle vie di Milano, e adesso sono sostituite solo con un "grazie Milano", una gran foto senza nient'altro. Ma Piero Fassino, per esempio, che durante la sua campagna aveva aperto un sito di racconto, diario di viaggio, in viaggio con Piero.it, l'ultimo aggiornamento del 12 aprile, anche Fausto Bertinotti, Rosa Russo Iervolino, Sergio Chiamparino, Rocco Buttiglione, Sergio Cofferati, un eterno cartello di lavori in corso, Marcello Pera, che elogia gli internauti per il confronto diretto da cui ho tratto numerosi e utili contributi, e adesso ristruttura il suo sito chissà da quando, e ci sono ancora appunto lavori in corso. Si parla del ministro Fioroni che, dopo aver evocato filtri alla cinese per internet, si è scoperto che il suo blog era pieno di spam erotico o pornografico. Ci sono anche alcuni tentativi, scrive Giglioli, spesso lodevole, di utilizzare in qualche modo l'interattività della rete, e i blogger veri sono più d'uno, per esempio Antonio Di Pietro, il cui diario online è quasi inappuntabile. È l'unico neo che assomiglia un po' troppo al blog di Grillo. Un altro ministro che sembra saper usare la rete è quello delle comunicazioni, Paolo Gentiloni. Il suo blog non ha le foto e l'aggiornamento non è frequentissimo, ma insomma non si sente aria di abbandono. Peccato il lessico, continua Giglioli, ancora incravattato e poco adatto al mezzo. Più informale Alfonso Pecoraro Scanio, che tuttavia aggiorna il suo diario online assai di rado. Qualche problemuccio anche per il Bindi blog: dal 5 ottobre non viene postato più nulla. Più attiva Linda Lanzillotta ed Emma Bonino. Quindi altri casi più o meno noti, quello di Marco Taradas e Benedetto Della Vedova, che sono blogger a tutto tondo, Paolo Guzzanti, che ha debuttato 4-4 in settembre con la semplice riproposizione dei suoi articoli sul giornale, ma poco a poco è diventato un pirotecnico garbuglio di accuse agli avversari, accorati appelli al popolo, Sergio De Gregorio, eletto con Di Pietro e oro oscillante con tendenza a destra, e nel suo blog, scrive Giglioli, parla di sé in terza persona come Maradona. Discreto, sobrio e noiosetto è invece il blog del Margherito Franceschini. Sembrano invece aver capito la logica di interazione, di confronto con gli utenti, tipica della rete, Renato Soru, il ruteriano Roberto Giachetti e l'onorevole DAN Fabio Rampelli. L'articolo di Giglioli è disponibile anche su web, sul sito dell'Espresso. Consiglio di dargli un'occhiata anche solo per aprire il link e verificare di persona come ancora la parte più conversazionale e interattiva del web sia mal vista o mal considerata o poco considerata, al di là di alcune lodevoli eccezioni della politica italiana, e invece ci sia un'idea utilitaristica quasi da patente di modernità da sfruttare solo durante le elezioni e poi chi si è visto si è visto. Proprio riguardo alla politica ed internet, una velocissima segnalazione, un'intervista che trovo sulla stampa di oggi a Helmut Schmidt, ex cancelliere tedesco dal 74 all'82, è un'intervista di Stefan Andreas Kasdorf e Malte Lemming in cui Helmut Schmidt dice tutta una serie di cose di alta politica, fa solo un accenno alla TV e ad internet che secondo l'88enne cancelliere educano alla superficialità. È povero lui il titolo virgolettato che campeggia sopra la sua lunga intervista è: internet e talk show rovinano la democrazia. Non è la prima volta che accade, promemoria per i politici, non parlare nemmeno vagamente di talk show, TV e internet, oppure il titolo sarà quello. Passiamo al Riformista, che lunedì ben si occupa anche dei temi a noi cari. In questo caso segnalo l'articolo di Mattia Miani che titola Pubblicità virale, l'ultima trovata del marketing via internet, e racconta appunto delle ultime tendenze, insomma recenti tendenze, hanno un po' di tempo in realtà, della pubblicità online, soprattutto grazie allo sviluppo e alla diffusione di alcuni servizi di sharing video come YouTube e Google Video, che permettono di diffondere in modo virale e veloce la pubblicità. Scrive Miani, che fa anche alcuni esempi di successo, che qualcosa sta cambiando ovviamente nelle campagne pubblicitarie grazie alla convergenza di due fenomeni, software sociale e possibilità di veicolare in modo sempre più efficace contenuti audiovisivi su internet. La sintesi di questa convergenza è ovviamente rappresentata da YouTube, come accennavamo, il sito americano di clip video recentemente acquisito in un accordo miliardario da Google. In YouTube gli utenti hanno la possibilità di pubblicare clip video facilmente visualizzabili dai navigatori indipendentemente dal browser e sistema operativo. Il segreto sta nel formato flash video, che consente di integrare nell'applicazione Micromedia Flash file audiovisivo estremamente complessi. Insomma, anche l'elemento tecnico, in questo caso lo standard del flash video, ha permesso ovviamente la diffusione di una logica che in realtà è connaturata alla rete nella passaparola e nella capacità di diffondere viralmente i contenuti migliori, anche pubblicitari. Chiudiamo questa rassegna stampa con una riflessione di Vito Di Bari sul Sole 24 Ore taglio medio. Nella sua rubrica Next, il titolo è L'ascesa della D-Generation. Cosa sarà mai questa D-Generation e la Digital Generation? E Vito Di Bari riflette sui eventuali problemi generazionali che ci troveremo ad affrontare tra un po' di anni. Secondo Vito Di Bari ci sarà una guerra epocale proprio fra queste due generazioni, lui parla di se stesso 50 anni e suo figlio Michele che fra poco ne avrà 5. Tra il 2025 e il 2035, scrive Vito Di Bari, l'attuale generazione dei manager cinquantenni farà una strenua resistenza all'abbandono delle posizioni di potere conseguite nel tempo. È una generazione nata professionalmente nell'era del knowledge management, cresciuta con internet, sopravvissuta alla disgregazione della new economy e alla lunga stagnazione di questo inizio di secolo. Poiché la vita si sarà allungata nel frattempo di una ventina di anni circa e la medicina ha fatto mirabilie, i migliori di questa generazione non avranno alcuna intenzione di mollare il colpo, saranno forti in salute, sentiranno in forma e giovani, perché dovrebbero incattucciarsi su una panchina al parco? Il punto è che sarà già arrivata ai vertici la prima generazione di manager della D-Generation, la generazione digitale, quella cresciuta a pane e videogiochi always on, e lo avranno fatto in grande anticipo sui nostri tempi, perché i tempi appunto saranno cambiati e ai vertici si arriverà molto più giovani. E quindi parla dell'armamentario delle loro vite digitali, dagli instant messenger, i blog, i wiki, il podcasting, che si accaseranno nelle aziende e stravolgeranno i processi. Insomma, nutro qualche dubbio, soprattutto in Italia, che delle logiche gerontocratiche che purtroppo occludono lo sviluppo di questo paese riusciranno a risolversi solo attraverso la diffusione delle nuove tecnologie. Ovviamente spero in un qualche ricambio generazionale ai vertici, potrebbe davvero essere un motore di sviluppo e di innovazione significativo per un paese come il nostro. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata senza lotte generazionali e l'appuntamento è a domani.